Nel rugby il capitano viene scelto proprio dai giocatori. Gli stessi
Ah.
giocatori e tutte hanno scelto che fossi io il loro capitano, quindi anche questo è veramente la cosa che ho sempre portato dentro come qualcosa di importante, perché quanto bello è che sono gli stessi giocatori, allenatore compreso, che votano chi può essere il capitano.
Chiamata per Parigi
2024
in collaborazione con Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio o buonasera a seconda dell'orario nel quale state ascoltando questo podcast e video podcast, quindi anche a seconda della piattaforma che state utilizzando e benvenuti a una nuova puntata di Chiamata per Parigi 2024. Il podcast di Ability Channel che in occasione dei prossimi giochi estivi paralimpici che appunto si terranno nella capitale francese vuole indagare il mondo del movimento paralimpico italiano attraverso storie di atleti, ex atleti o istituzioni che ne fanno parte. Andremo praticamente a farci gli affaracci degli altri, nel senso andremo a scavare, anzi, nelle vite degli altri. Io sono Angelo Andrea Vegliante e, come dice il mio cognome, veglierò su tutte le varie puntate che ci accompagneranno da qui fino all'inizio delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Alla chiamata per Parigi di oggi ha risposto un atleta a cui sbaglierò sicuramente la pronuncia del cognome. Già lo dico, io sono bravissimo a fare queste cose, quindi sarà molto divertente capire se sbaglierò o meno la pronuncia del suo cognome. Quindi alla chiamata per Parigi 2024 quest'oggi ha risposto Davide Joset.
Benissimo, quasi corretto il cognome,
Come
quasi corretto.
si pronuncia?
Noi qui a Belluno diciamo Giozzetta.
Giozzetto,
Sì.
cioè, ma ok, a Belluno
A
Giozzetto,
Belluno, sì.
però
Joset
a livello nazionale,
è quello che mi chiamano tutti così, quindi.
quindi, ma comunque è un cognome molto particolare, da dove viene?
Ma è originario qua della provincia di Belluno, nel senso che quelli che conosco io non siamo tantissimi, comunque siamo tutti residenti qua quasi in provincia di Belluno, quindi è un cognome originario qui della provincia.
Perché sembra anche un cognome non italiano, cioè chissà da dove viene, te lo sei mai chiesto?
Ma sì, infatti è un diminutivo un po' strano, perché poi in dialetto nostro Giozzetta è una piccola goccia, una goccia, quindi non so da dove è partito questo cognome,
Ah,
perché.
anche filosofico,
Sì.
piccola goccia in mezzo al mare, a un mare magnum di persone.
Esatto.
Invece il nome Davide, chi te l'ha dato?
I genitori, la mamma e il papà, quando sono nato, avevano. Sono poi il primogenito io, quindi avevano. Se c'era maschio, c'era questo nome, quindi. Non ho mai chiesto effettivamente perché hanno scelto Davide, per quale motivo. Adesso mi hai fatto incuriosire anche a me, ero anche curioso questo.
Ma invece senti, se poi magari scoprirai il motivo del nome, faccelo sapere, noi siamo sempre curiosi di scoprire le storie dietro ai nomi degli atleti. Ma invece a proposito, tu hai anche un soprannome, qualcuno, anche non so, nel tuo ambito sportivo, che lo anticipiamo, è il rugby in carrozzina, ti hanno mai dato qualche soprannome?
C'è il soprannome, io sono lo zio.
Lo zio.
Lo zio, forse a questo è legato un po' all'età, perché sono quelli più giovani che mi chiamano lo
Ah,
zio.
pensavo che fosse per il Z finale di Joset.
No, 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 è più legato a aspetti legati alla carta d'identità, diciamo così.
Posso chiederti quanti anni hai o mi sputi in faccia?
No, lo posso dire, ne ho 48 comunque.
Ah, vabbè, li porti bene.
Beh,
Ok.
grazie.
Per chi sta vedendo il video podcast potrà confermarlo. Allora, senti, una cosa che noi solitamente facciamo qui a Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel, noi non abbiamo un pubblico live. Ci piacerebbe un giorno magari andare nei teatri, no, a fare queste interviste, chissà, magari un giorno con tutto il pubblico a cui possiamo chiedere di fare domande. Per ottemperare a questa situazione qua, Noi andiamo online e scriviamo appunto i nomi dei protagonisti di questo podcast e ho notato che con il tuo nome viene fuori spesso Assiollus. Ma che cos'è?
Allora, Assiollus è un'associazione che è nata nel 2009 qua in provincia di Belluno e il cui presidente fino a pochi mesi fa era Oscar De Pellegrin, pluricampione paralimpico del tiro con l'arco, portabandiera a Londra 2012, vincitore anche della medaglia d'oro. Lui era il presidente, io ero il segretario. Oscar da quest'anno ha intrapreso una nuova carriera che è quella, è diventato sindaco di Belluno e quindi per una cosa legata anche ad aspetti di impegni che erano sempre maggiori da quella parte, anche un po' di conflitti di interesse, magari perché un'associazione che opera nel sociale. Scusate qua.
Che cosa succede? Ah, sentivo, è il sindaco che chiama. Qui lo dico, non si taglia niente perché ci piace molto la verità, quindi tutto si tiene, sappiate questo.
È partito il telefono, pure avevo messo silenzioso, però mi suonava il computer, non so cosa è successo, insomma bene, questa è la tecnologia
che prende il sopravvento. Però insomma dicevi di questa Ollus.
Sì, quindi sì, Oscar ha lasciato a me le risorse, sono io il presidente di questa associazione, che è un'associazione di promozione sociale che ha come scopo principale quella proprio di motivare le persone con disabilità ad una vita attiva, e lo facciamo con gli esempi concreti di chi prima di loro si è trovato nella stessa situazione. Quindi io e Oscar, persone comunque sportive che hanno fatto poi della propria vita, lo sport è stato lo strumento, quello che gli ha permesso poi di rifarsi una vita, di avere soddisfazione. Quindi noi col nostro impegno, con la nostra presenza concreta, diamo stimoli, cerchiamo di aiutare queste persone perché la vita diventi comunque qualcosa di interessante, di importante. Quindi lo facciamo capire con esempi concreti. E quindi abbiamo questa associazione che cerca tutte quelle persone con disabilità che troviamo in provincia, le portiamo nella nostra sede, facciamo fare tutta una serie di attività perché poi possono diventare autonome. Quindi dalle attività più semplici, che sono anche quelle riabilitative, che sono quelle che ti permettono comunque di mantenere una certa tonicità, diciamo, muscolare, di mantenere una certa mobilità, anche a corsi di cucina piuttosto che di inglese, piuttosto di informatica, tutta una serie di attività perché vogliamo che le persone diventino più autonome, e cerchiamo di farlo facendole proprio uscire di casa e di vivere in un contesto sociale dove trovi altre persone, perché purtroppo la nostra provincia è una provincia di montagna, quindi le distanze sono anche ampie, ci sono spesso persone che sono, diciamo così, un po' isolate, quindi cerchiamo di creare questi ambienti sociali in cui lo scopo sociale è quello principale, però lo facciamo attraverso tutta una serie di attività in modo tale che una persona possa veramente riscoprire tutte le proprie abilità. Lo sport è sicuramente uno strumento che si presta molto a questo, perché lo sport, sappiamo, è in prima cosa divertimento, è una cosa che ti fa star bene, è una cosa che ti fa stare in mezzo alla gente. Quindi proponiamo anche delle attività sportive, anche se di fatto non siamo un'associazione sportiva, ma siamo appunto un'associazione di promozione sociale. Quindi utilizziamo lo sport come strumento per arrivare poi allo scopo, che è quello proprio principale, di creare autonomie, creare un attimo anche di consapevolezza che comunque, nonostante una importante disabilità, un'importante invalidità, ci sono veramente mille cose che si possono ancora fare, perché poi giorno dopo giorno ognuno scopre tutte le abilità che ha al proprio interno, e il bello è proprio farle uscire, farle venire fuori, far capire che comunque non è una carrozzina, nel mio caso, che mi proibisce di fare un certo tipo di vita, perché lo sport mi ha insegnato che veramente posso fare di tutto, sia da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto poi del tempo libero, perché praticamente non sto mai fermo, quindi sono più in movimento adesso in carrozzina che prima, quando ero un atleta normodotato, giocavo solo a calcio, quindi mi sembrava di essere, ora mi rendo conto che forse prima ero molto più pigro rispetto adesso.
Questo parallelismo è singolare, nel senso che tu dici io sono più in movimento. Quello che mi racconti attraverso questa Ollus mi fa venire in mente la parola comunità. È come se appunto cerchi di raccogliere, tra virgolette, tante persone attorno a uno stesso obiettivo. E spero che sia un po' la parola giusta, comunità. A me poi piace tantissimo, a noi di Ability Channel piace tantissimo questa parola comunità. E Ma gli sport immagino sono quelli di montagna, visto anche diciamo la tipologia di montagne che avete intorno. Non mi sta venendo la parola, di paesaggio, ecco, la tipologia di paesaggio che avete attorno.
Allora, noi lo sport lo utilizziamo proprio come strumento e quindi, non essendo un'associazione sportiva, noi avendo le conoscenze, io Oscar nell'arco, io prima facevo handbike, adesso rugby, ho praticato anche atletica nel tempo, poi siamo noi bravi di indirizzare le persone verso quelle società o verso quelle discipline che magari sono più adatte. Perché c'è chi arriva qua da noi e chiede mi piacerebbe tornare in piscina a nuotare, abbiamo i contatti con la piscina, con l'associazione che quindi opera in piscina e cerchiamo di indirizzarli in quello. Oltre a questo facciamo anche delle attività che sono veramente poi legate al nostro territorio, perché con Dolomiti Accessibili abbiamo creato una sorta di mappatura di tutti quei percorsi di montagna che possono essere accessibili e fruibili anche a una persona in carrozzina. Quindi c'è stato fatto anche un lavoro di mappatura e con questo ho bisogno delle varie persone, di vari collaboratori, quindi sfruttiamo proprio gli utenti che arrivano da noi, perché non vai tu a provarmi a fare quel sentiero con la tua carrozzina, col tuo ruotino, per capire se può essere un percorso che poi riusciamo a mettere. Inizialmente erano all'interno del sito delle Dolomiti UNESCO, perché il primo progetto era partito con loro, poi è partito un progetto autonomo legato a un contributo che abbiamo avuto proprio da una banca qua del territorio. Abbiamo creato il nostro libricino con tutti questi percorsi, non più legati alle Dolomiti, perché il primo era proprio legato a un territorio particolare, perché le Dolomiti sono un territorio ristretto all'interno della nostra provincia, ma abbiamo voluto ampliarlo un po' di più. Quindi ben vengono anche tutte queste attività che proponiamo all'aria aperta, che poi il paesaggio nostro è una fortuna per me che ci vivo, ma è veramente qualcosa di eccezionale. Io sono abituato tutte le mattine quando apro le finestre e vedo le mie montagne davanti, però capisco che una persona che abita in pianura piuttosto che in città, tutte queste cose non le può vedere. Quindi cercare di dare tutte queste informazioni a queste persone che sono un po' distanti dal nostro territorio, lo facciamo perché sappiamo di cosa stiamo parlando, tenendo conto poi di un aspetto che non è da sottovalutare, che è proprio quello di Milano Cortina 2026, perché ci saranno qui le Olimpiadi, quelle invernali, e quindi bisogna essere pronti sotto tutti i punti di vista. Quindi bisogna veramente dare tutta una serie di informazioni e veramente far diventare questa provincia una provincia per tutti. Quindi stiamo lavorando anche legate a questo evento grandissimo che ci sarà qua da noi. Quindi dobbiamo essere pronti sotto tutti i punti di vista per dare non solo all'atleta, all'utente che verrà per vivere poi un momento sportivo, che è quello paralimpico, olimpico delle Olimpiadi, ma anche per il turista che in quel periodo vorrà venire a vedere le gare, piuttosto che vorrà venire a conoscere una provincia che magari spesso e volentieri è poco conosciuta. Cortina, magari il nome è la città, il paese di montagna che è sicuramente quello più blasonato, perché insomma se ne è sempre parlato e tutto, però intorno a Cortina si sviluppa veramente un territorio che permette veramente di fare esperienze sotto tutti i punti di vista.
Da quello che ho capito, comunque, di questa realtà ne parli molto come se fosse un figlio che stai crescendo.
Ma sì, ma sia io, Oscar, che comunque tutti i miei collaboratori, tutte le persone che lavorano all'interno di questa associazione, abbiamo veramente creato una famiglia. Se penso che questa associazione è nata intorno a un tavolo, una pizza, una sera, perché un po' di queste persone con disabilità hanno detto ci manca qualcosa in provincia che dia le prime risposte a tutte le persone che si trovano a vivere questa situazione di difficoltà. Perché non siamo noi che ci mettiamo insieme, siamo noi, essendo gente esperta che la vive da un po' di anni e sa tutta una serie di informazioni da dare ai nuovi utenti che si trovano in questa situazione. Abbiamo creato questa associazione, quindi formata da 20 persone, ora contiamo oltre 150 soci, quindi inizialmente era partita solo qua nella zona di Belluno, adesso abbiamo un gruppo di lavoro anche in Cadore, e quindi ci stiamo ampliando e vogliamo che veramente l'ASSI sia veramente quel riferimento, quel supporto per tutte le persone con disabilità. O comunque non vogliamo neanche, come dire, ghettizzarci, non è che noi cerchiamo solo persone con disabilità, ma cerchiamo tutte quelle persone che comunque sposano i nostri principi, ci danno una mano, perché È vero che noi in prima persona siamo quelli che proponiamo le varie attività, le pensiamo, le creiamo e tutto, però abbiamo anche bisogno dei volontari, di tutta una serie di persone che ci danno anche un supporto da questo punto di vista. Quindi noi in prima persona diventiamo molto credibili in funzione dei nostri utenti, perché chi meglio una persona che vive le stesse problematiche può dare delle risposte, può essere veramente di riferimento. Dico sempre, un assistente sociale che ti dice puoi fare questo, quell'altro e quest'altro, l'utente spesso volentieri dice tu me lo stai raccontando perché stai bene, per te sembra facile. Quindi la vivono già in un modo un po' più freddo, un po' più distaccato. Se la stessa persona che si muove come te o comunque ha la tua stessa difficoltà, diventa molto più credibile che quella cosa la puoi fare, anche perché te lo dimostro coi fatti che è una cosa fattibile. E in questo lo sport veramente ci aiuta tanto, perché far capire comunque, quando tanti non mi conoscono ancora, mi dicono ma cosa fai tu, che sport fai, gioco a rugby, come rugby, esiste anche rugby in carrozzina, ma come fai a giocare a rugby? Perché ti dicono se hai già preso malino ti mancava anche fare il rugby, che è uno sport
Bello fisico.
bello fisico. Si pensa sempre allo sport, ai rugby a 15 e tutte queste persone super muscolose che si prendono botte e tutto, quindi per loro è inconcepibile che una persona già in carrozzina vada a fare qualcosa che possa creare magari dei problemi. Poi nella realtà non esiste, perché alla fine noi atleti siamo sempre tutelati, quindi lo sport per disabili, comunque lo sport adattato, crea tutte quelle condizioni in modo tale che non ci sia da parte dell'atleta nessun tipo di problematica normalmente.
Ecco, ma parliamo appunto di questo sport, perché tu comunque sei un nome di punta del rugby in carrozzina in Italia, sia a livello locale sia a livello della nazionale. E proprio uno degli aspetti che mi incuriosisce molto di questo sport è proprio lo stile, perché a me è capitato di vedere una partita una volta di rugby in carrozzina quando avevo, credo, 10 anni di meno, e ero rimasto molto colpito dal fatto che è uno sport che si gioca in carrozzina con le ruote leggermente inclinate rispetto alle carrozzine che noi siamo abituati a pensare, ma che vedate certe manganellate. Cioè, io ho visto veramente persone che si ribaltavano con tutta la carrozzina, botte, urla, fracassamenti, non so, di ossa, penso, sentivo rumori mai sentiti prima. E quindi, cioè, mi viene spontaneo chiederti, ma non c'è un po' di paura in questo sport, perché comunque, ok, cascare, ma si casca con tutta una carrozzina.
La prima immagine infatti è questa: quando vado, mi propongo un'unità spinale piuttosto che magari qualche famiglia con il ragazzo che ha appena subito un incidente o la malattia, che vuole avvicinarsi a questo sport, quando vedono un po' di immagini in rugby dicono no, questo è pericoloso, non è lo sport adatto a mio figlio, comunque. E invece è uno sport che assolutamente consiglio a tutti, anche perché è una caratteristica che è fondamentale. Il rugby in carrozzina è uno sport esclusivo per persone che hanno una disabilità anche gli arti superiori. Cosa vuol dire? Che quindi è dedicato a una forma di disabilità più grave. Quindi una persona che di solito gioca a rugby è una persona che a basket avrebbe qualche difficoltà a giocare, nel senso che la gestione della palla diventa più difficoltosa e tutto. Infatti questo sport, pensate, in Italia è arrivato solo 11-12 anni fa, però è nato a fine anni 70 in Canada, ed è nato proprio da un gruppo di ragazzi che giocavano a basket, però erano sempre messi in disparte perché magari tetraplegici, quindi con una disabilità che comportava anche una disfunzione agli arti superiori, non erano mai parte integrante della squadra, erano sempre messi in disparte. Loro hanno voluto creare qualcosa di esclusivo, quindi hanno praticamente semplificato quello che era il basket. Hanno detto facciamo uno sport esclusivo per noi in cui un ragazzo, un paraplegico, un amputato solo di gamba non possa giocare, perché loro già a basket erano insomma parte attiva di quella squadra. La differenza rispetto al basket, perché poi noi giochiamo nelle stesse misure di un campo da basket, è stato tolto il canestro, e al posto del canestro si doveva superare una linea di meta in possesso di una palla. Quindi hanno eliminato quello che era il gesto tecnico del tiro canestro, che era difficoltoso. La palla, invece che essere quella da basket, è una palla tipo quella da pallavolo, quindi più piccola, più leggera, comunque tonda, perché poi il regolamento prevede che io la palla o la passo a un mio compagno dopo 10 secondi la palleggio a terra, quindi uno capisce benissimo che una palla ovale palleggiata a terra diventava difficoltoso. E quindi la palla è stata messa tonda anche per un aspetto poi di gestione, perché una palla tonda per uno che ha una difficoltà, una disabilità anche alle mani, diventa molto più facilmente gestibile. E quindi è nato questo sport, che quindi con il rugby tradizionale non ha niente, perché poi si gioca in 4 contro 4, però poi c'è stata una caratteristica che è quella che l'ho accomunata al rugby, che è quella dei contrasti, perché le carrozzerie
ve menate forte, cioè, te lo dico in romanaccio, ma cioè, vi fate male, secondo me. Infatti, cioè, tu hai mai avuto paura quando hai iniziato ad approcciarti a questo sport? Ti sei mai chiesto, ma non è che qua mi faccio veramente male?
No, non ho mai avuto paura, ma perché poi c'era una caratteristica, sì, tra le carrozzine possiamo batterci, infatti le carrozzine sono anche molto pesanti, perché pesano sui 20 kg rispetto a una carrozzina a passeggio che è intorno ai 10 kg, quindi per far capire la differenza, perché sono proprio tutte carrozzate, hanno queste ruote campanate, tutte piene, in modo tale che non si rompono i raggi, perché quello che la comuna proprio rugby è il contrasto. Tra le carrozzine è previsto battersi veramente come cachi, quindi si può battere di tutto, però l'atleta non può mai essere toccato, cioè io con le mani non posso toccare l'atleta, perché quello è un fallo, quindi è per quello che non c'è la paura. Dopo è vero, io posso battere talmente forte la carrozzina un avversario che lo faccio cadere dalla carrozzina, nel senso faccio capottare letteralmente la carrozzina, perché noi cadiamo spesso con le carrozzine, però essendo tutti legati, tutti all'interno di questa carrozzina, noi cadiamo noi la carrozzina tutti insieme. E sono sincero, in tutti questi anni, perché io ho partecipato al primo raduno promozionale che era stato portato qui in Italia e sono ancora all'interno di questo movimento, per tutte le cadute che ho fatto non mi sono mai fatto male, quindi, perché l'atleta va comunque col fatto che non lo posso toccare durante la partita, nel senso che io le mani non posso mai mettergliele contro, quindi non subisce colpi. L'unico colpo che subisce è quando cade, ma bene o male una mano, un braccio, si cerca di cadere in un certo modo. Gli infortuni non ci sono mai, dopo per l'amor di Dio, come succede in tutte le cose, magari una volta metto giù una mano un po' male, qualcosa, qualche problema ci può essere, però veramente fino adesso qua in Italia almeno infortuni di un certo livello non ci sono mai stati. Quindi è uno sport che comunque, proprio per il fatto che il contrasto, il contatto è ammesso solo tra le carrozzine, l'atleta bene o male viene un attimo tutelato, insomma.
Ma quando cadete, poi come vi rialzate? Perché io mi immagino che siete, diciamo, per terra di lato con tutta la carrozzina e utilizzate la forza delle braccia.
Noi stiamo là come le tartarughe, se non c'è qualcuno che ci aiuta. Quindi immagini la tartaruga messa sotto sopra, però, uguale.
Però scusa, tu mi hai detto anche che all'interno di questo sport ci sono anche persone che magari hanno particolari disabilità che riguardano anche gli arti superiori.
Sì.
Cioè, per esempio, in squadra voi avete, per esempio, nella nazionale italiana di rugby in carrozzina, avete qualcuno con questa caratteristica?
Io comunque sono un atleta tetraplegico, vuol dire che le mie braccia e le mie mani non sono funzionali al 100%, quindi ho una manualità ridotta, ho dei muscoli ridotti. Poi all'interno di una squadra ci sono veramente varie forme, perché la tetraplegia può essere di un certo livello piuttosto che di un altro, quindi c'è chi è tetraplegico, una lesione comunque cervicale molto bassa, quindi parlo C7 così incompleto, che quindi ha veramente grosse autonomie, ma c'è chi è una lesione cervicale, un C5 completa, che vuol dire che non ha neanche i tricipiti, ha solo il movimento del bicipite del braccio, però diventa parte integrante in questa squadra, perché uno degli aspetti fondamentali del regolamento è che ogni giocatore ha un punteggio di classificazione che viene dato in base alle capacità residue che ha, partendo da 0,5 punti, che è chi è più disabile, che quindi ha meno capacità, a 3,5 punti, che è invece quello che comunque, avendo comunque una difficoltà anche gli arti superiori, però ce l'ha molto lieve, a 3,5 punti. La somma dei 4 punteggi di classificazione dei 4 giocatori in campo non deve superare gli 8 punti. Quindi non è che io faccio giocare tutti i giocatori con 3 punti, 2,5 punti, 3,5, che sono quelli più abili. Ma per far giocare i 3,5 e i 3 ho bisogno anche di 0,5 e 1, che sono quelli che sono più in difficoltà, ma che in altre discipline sarebbero messi in disparte perché non potrebbero giocare. Il bello del rugby è anche questo, che è molto uno sport molto inclusivo, perché permette veramente a tutti di poter essere parte integrante di questa squadra. E quindi questo è un aspetto che è da sottolineare, che è fondamentale, è uno degli aspetti per cui quando ho conosciuto il rugby ho voluto fortemente farne parte, ho voluto fortemente che in Italia si espandesse, perché veramente creava opportunità a tutta una serie di persone e di atleti in altre discipline che avevo già fatto anche prima, io quindi avevo provato varie discipline, sapevo benissimo che non erano, come dire, competitivi, quindi erano poche discipline che potevano fare per loro, tenendo conto che poi il rugby è sport paralimpico, dal 2000 è sport paralimpico, quindi ti permette anche di sognare un giorno di poter partecipare con la tua nazionale nel momento in cui riesci a qualificarsi, quindi fare tutto quel percorso che permette di qualificarsi, permette quindi di sognare veramente in grande, quindi pensare a una persona tetraplegica con una lesione cervicale molto importante possa un giorno partecipare alle Olimpiadi, uno sport di squadra che poi si chiama rugby, è davvero qualcosa, secondo me, che dà stimoli e fa capire come lo sport permette veramente di vivere appieno una situazione che spesso e volentieri viene vista come molto negativa, e quindi il primo aspetto, la prima frase che si sente sempre, non riesco a far niente, non riesco, non posso, non ce la faccio. Questa frase qua, quando poi entri in una certa dimensione, in una certa mentalità, sparisce completamente, perché veramente si capisce che veramente si può fare di tutto.
Da questa tua risposta ci sono due argomenti che vorrei affrontare. Quello ovviamente delle Paralimpiadi, ma lo anticipo, ne parleremo più in là, perché c'è un discorso un po' più ampio da affrontare. Ma tu prima hai detto che appunto quando hai detto questa frase, quando hai conosciuto il rugby, e io adesso ti faccio questa domanda: quando è che hai conosciuto il rugby in carrozzina e soprattutto come?
Allora, è stata anche questa una cosa molto, molto simpatica, nel senso che era il periodo in cui io facevo handbike, ero un atleta di handbike, stavo vincendo Giri d'Italia, ero già al secondo Giro d'Italia che vincevo, stavo partecipando al mio primo campionato europeo con l'handbike, poi sono arrivato secondo a quel campionato europeo, quindi ero comunque un atleta di un certo livello in una disciplina completamente diversa. Un bel giorno mi arriva da Roma una telefonata dalla FISPES, dalla federazione di cui il rugby ora fa parte, perché ero conosciuto, perché comunque prima di fare l'handbike facevo atletica, quindi l'atletica era sotto la FISPES, quindi mi conoscevano come atleta. Mi arriva questa telefonata da Roma, mi fanno: Davide, guarda che stiamo proponendo uno sport nuovo qui in Italia, il rugby in carrozzina. E gli faccio, quando mi dicono rugby, ho detto, non lo conoscevo io, no? No, rugby, guardate che avete sbagliato utente, perché io sono Davide, ho problemi alle braccia, alle mani, rugby. Ho pensato subito a questi bisonti che vedevo in televisione, ho detto, non è lo sport che fa per me. No, non preoccuparti, c'è un raduno promozionale, lo facciamo qua a Lignano Sabbiadoro, che è vicino a casa tua, se puoi andare a vederlo, ci farebbe piacere, perché è uno sport che può essere adatto anche a te. Io, fatalità, la fortuna voleva che quel weekend ero libero, non avevo gare con l'handbike, quindi dico, sono qua relativamente vicino, in un paio d'ore arrivo a Lignano, vado anche a vedere questa nazionale austriaca che si veniva ad allenarsi per farcelo conoscere. Io, quando sono entrato in quel palazzetto, la prima volta, già da fuori, scendo dalla macchina, io sentivo tutti i colpi, bing, bong. Sembrava che si battessero i coperchi delle pentole. Ho detto, cosa stanno facendo? Cosa stanno facendo? Entro in questo palazzetto e vedo un agonismo di questi ragazzi austriaci che si battevano, queste carrozzine tutte corazzate che sembravano veramente bighe romane una volta, tutte macottate. Ho detto, mamma mia, cos'è sta cosa qua? Poi nel frattempo, con là che guardavo, c'era una persona che ci spiegava il regolamento di questo sport e ci spiegava che tutte le persone che stavano allenando lì erano persone che comunque avevano la mia stessa disabilità, erano quindi tutte persone tetraplegici, quindi non avevano una funzionalità completa delle mani, delle braccia e tutto. E ho detto, mamma mia. E lì mi è partito subito un flash, perché io prima dell'incidente, perché io sono in carrozzina, perché 20 anni fa ho fatto un incidente, io fin prima ho sempre giocato a calcio e conoscevo il calcio. Quindi lo sport per me è sempre stato sport di squadra. Una volta fatto l'incidente, io prima ho cominciato nell'atletica, nei lanci, poi ho fatto l'handbike, quindi tutti sport individuali.
E anche con poco contatto, mi viene da pensare,
sì,
cioè
esatto.
C'era meno contatto.
Quando ho visto che c'era una disciplina che adatta alle mie caratteristiche e potevo avere una disciplina di squadra, che era quella che poi mi ha contraddistinto da quando ero piccolino, che vive lo spogliatoio, gli allenamenti insieme. Io forse per indole mia sono più portato agli sport proprio di squadra, proprio per un aspetto anche mio personale, mi piace stare in compagnia, fare le cose insieme, il sostegno dei compagni, vivere lo spogliatoio. Quindi questo aspetto ha fatto sì che veramente ho detto questo è uno sport che voglio veramente che venga portato avanti, perché l'indole mia era quella di provare finalmente uno sport di squadra che potevo fare, perché avevo provato a basket ma ero assolutamente competitivo, non ce la facevo. Quindi il primo aspetto è stato quello. Poi quando ho visto, quando poi finalmente questi ragazzi sono scesi dalle carrozzine, perché all'interno le carrozzine da rugby con sui guanti sembravano tutti quanti con abilità molto maggiori rispetto alle mie, vedendo come si muovevano in campo. Quando li ho visti sulla carrozzina a passeggio, in che condizioni erano, ma lo dico tra virgolette, nel senso che, poveretti, alcuni erano veramente presi male, ho detto. Ed erano veramente invece parte integrante di questa squadra, erano veramente pedine fondamentali all'interno dei loro schemi di gioco, dei loro meccanismi. Ho detto, questo è uno sport che va assolutamente portato in Italia, perché io che venivo dall'handbike vedevo comunque ragazzi con disabilità un po' più gravi rispetto alle mie, nella mia stessa categoria, però che non erano assolutamente competitivi. Cioè io facevo delle gare di 30 km in un circuito magari da 5-6 km, ma riuscivo a doppiarle 2 o 3 volte. Quindi vedere questi ragazzi che purtroppo per capacità residue che avevano loro, sì, non era legate all'allenamento o meno. Era proprio il fatto che fisicamente loro fino là potevano arrivare, quindi non sarebbero mai stati competitivi in quella disciplina. Mentre nel rugby, che permetteva proprio per questo aspetto dei punteggi, che anche i punteggi bassi dovevano essere parte della squadra per poter permettere ai punteggi più alti di giocare, ho detto questo è uno sport che va portato avanti. E quindi io là in quel momento ho conosciuto il rugby così. È ovvio che era un momento in cui l'handbike era ancora lo sport principale, quindi l'ho portato avanti ancora per 1 anno e mezzo, perché stavo andando bene da quel punto di vista. Ho sempre mantenuto il contatto con il rugby, perché sono cominciati i primi allenamenti di quel primo gruppo che si è riunito quella volta a Lignano, poi ci sono tenuti i contatti, e quindi per assurdo è nato prima il gruppo, chiamiamolo nazionale, perché era una squadra unica che si muoveva ogni 2 o 3 mesi, facevano un raduno proprio per tenere vivo questa disciplina. E dopo 1 anno e mezzo, quando finalmente come nazionale italiana, perché poi da quel gruppo si è formata la prima nazionale, quindi prima è nata la nazionale, poi sono nate le squadre di club, quindi è successa una cosa molto strana. Abbiamo partecipato a un primo torneo promozionale per capire effettivamente qual era il livello, cosa voleva dire giocare, e da lì ho capito che era uno sport che volevo assolutamente portare avanti, mi piaceva tantissimo. Quindi pian piano ho mollato l'handbike, anche perché poi fare 2 sport ad alto livello è praticamente impossibile, quindi ho mollato anche per aspetti poi anche legati a una riforma che era stata fatta da un punto di vista delle classificazioni dell'handbike, e quindi mi avevano penalizzato perché avevano riunito 2 categorie, quindi è una storia anche un po' lunga. Ho deciso, visto che non divento poco competitivo poi a livello internazionale con l'handbike per questo tipo di cose, ho mantenuto il rugby e lo sto ancora portando avanti. Sì, ormai sono gli sgoccioli, perché purtroppo le candeline sono tante, e fisicamente adesso vedo che dopo i tornei più lunghi, i tornei importanti, insomma, qualche residuo me lo porto dietro, e quindi devo anche tutelare quello che è poi il mio aspetto di vita normale, tra virgolette, vita di tutti i giorni, perché se poi per fare una partita di rugby devo stare fermo 2 o 3 giorni, non è proprio salutare, anche perché spalle ne ho solo due, quelle uso per muovermi, quindi devo stare un po' attento nel tutelarmi anche. Giustamente, non ho più 20 anni, ne ho fatta di strada anche da un punto di vista sportivo paralimpico, quindi posso anche accontentarmi. Lasciamo spazio ai giovani, magari ci sono ruoli magari dirigenziali o di altro tipo che possono essere più adatti a me.
No, appunto, a proposito della tua carriera sportiva, tralasciando per un momento quello che è successo recentemente, che tra poco andremo ad affrontare, perché c'è stato un impegno europeo per la nazionale italiana di rugby in carrozzina e tra poco ne parleremo. Però tu comunque hai avuto una carriera, cioè stai avendo, perché ancora non hai attaccato la carrozzina al chiodo, stai avendo comunque un percorso sportivo incredibile. Cioè, vuoi raccontarci qualche risultato così?
No, beh, allora, ho cominciato nell'atletica e là sono stato campione italiano per vari anni nel lancio sia del peso che del giavellotto. Poi con l'handbike ho vinto 3 giri d'Italia, sono arrivato secondo un campionato europeo, uno l'ho vinto. Poi ho cominciato con il rugby, e nel momento in cui poi è nato il primo campionato di rugby, io gioco con il Padova, con il Padova Rugby abbiamo vinto tutti gli scudetti che c'erano da vincere, le Coppe Italia, quindi siamo la squadra ancora imbattuta e da battere a livello italiano, quindi tutti i trofei nel rugby sono a casa del Padova. non dimentichiamo le 7 partecipazioni poi come nazionale agli europei, quindi sono sempre stato il capitano di questa nazionale. Il primo capitano storico è stato Alvise De Vidi, che è uno di chi ha voluto fortemente che questo sport arrivasse qui. Dopo Alvise ha continuato nell'atletica, perché lui era un atleta di carrozzina olimpica, c'era la possibilità di gareggiare ancora per lui, e quindi ha mollato un attimo, ha lasciato a me le redini e poi sono stato scelto come capitano. E da lì sono sempre stato il capitano di tutti i 7 europei che questa nazionale ha fatto, europei che ci sono stati con alti e bassi, però ricordo sempre quel risultato incredibile a quel torneo che era di qualificazione al primo europeo, un torneo fatto in Irlanda, a Dublino, dove nella finale terzo quarto posto c'erano solo 4 squadre che dovevano cercare di trovare le 2 squadre che poi componevano i 2 mancanti per questo europeo. Noi abbiamo fatto la finale terzo quarto posto, quindi nella carta eravamo fuori, però in casa dell'Irlanda a Dublino siamo riusciti a battere l'Irlanda, quindi già per noi quella è stata una soddisfazione incredibile, vincere a Dublino in casa dell'Irlanda al nostro primo torneo di qualificazione. Terzo posto che poi però, per fortuna, perché la prima squadra classificata si è ritirato, non ha voluto partecipare all'europeo, quindi siamo stati chiamati noi, quindi è stato un risultato per noi incredibile, aver fatto questo successo. E da quel giorno ero capitano in quel torneo e sono ancora capitano di quella nazionale che era all'inizio del 2013, aveva la prima partecipazione a questo torneo di qualificazione, poi europeo che si è svolto ad Anversa ad agosto. E quindi diciamo che non posso lamentarmi, perché insomma, vestire la maglia azzurra e sentire l'inno per così tante volte, ed essere comunque il riferimento di un gruppo di amici, perché fondamentalmente siamo un gruppo di amici, perché veramente nel rugby i principi del rugby sono quelli veramente del sostegno tra di noi, della lealtà, di remare tutti dalla stessa parte. Quindi è veramente un onore per me essere il capitano di riferimento di questo gruppo che ha portato avanti il rugby e ha fatto sì che il rugby fosse introdotto sempre di più e diffuso qua in Italia.
Ecco, quale emozione hai provato e che cosa hai pensato quando ti hanno detto, Davide, tu sarai il nuovo capitano?
Beh, è stato molto bello quel giorno là, perché nel rugby è una cosa che non conoscevo io, perché nel calcio era un po' diverso, io conoscevo il calcio. Ma nel rugby il capitano viene scelto proprio dai giocatori. Gli stessi
Ah.
giocatori e tutte hanno scelto che fossi io il loro capitano. Quindi anche questo è veramente la cosa che ho sempre portato dentro come qualcosa di importante. Perché quanto bello è che sono gli stessi giocatori, allenatore compreso, che votano chi può essere il capitano. Spesso e volentieri nel calcio sono scelte un po' diverse, legate anche a tanti altri aspetti, mentre qui è proprio il gruppo che decide chi è il capitano. Quindi l'emozione quando mi hanno detto: "Dai, vogliamo che sia tu il nostro capitano", per me è stata veramente una cosa emozionante, ma anche la consapevolezza che dovesse quella persona che insomma sapeva guidare questi ragazzi, perché era una cosa nuova per tutti, quindi dovevo avere anche un ruolo che va oltre quello che è l'aspetto proprio sportivo, ma essere anche psicologo quando serve, essere psicologo, sostenitore quando serve, dare una parola in più. Quindi è un ruolo, insomma, che implica alcune cose che non sono così facili. Non sei solo capitano in campo, sei capitano dentro e fuori lo spogliatoio, insomma.
Parli del gruppo della nazionale italiana come se fosse una vera e propria famiglia.
Beh, sì, perché è nata da noi, è nata da quel gruppo lì e poi si è sviluppata, nel senso che anno dopo anno ci sono stati nuovi innesti, ma tutti gli innesti sono sempre stati accolti e portati dentro col sorriso, con il supporto, aiutandoli. Ed è veramente uno spirito familiare quello che si respira all'interno, perché poi le cose le facciamo tutti insieme. I raduni, la cena, il dopo cena, il terzo tempo, non dimentichiamo neanche quello. Quindi si crea veramente un gruppo che va oltre quello che è l'aspetto di gioco, perché poi questo gruppo spesso e volentieri si ritrova anche nei momenti liberi, in vacanze insieme, in altre situazioni insieme, a cena insieme. Quindi è veramente qualcosa che va che va oltre lo sport, e questo fa capire come lo sport poi è unione in tutte queste cose, ti fa uscire veramente da quella situazione che spesso volentieri è difficile e ti dà tutti quegli stimoli per vivere la vita in un modo completamente diverso, perché tanti ragazzi ho visto arrivare in questi anni con nessuna autonomia, perché le prime volte che venivano a vederci erano accompagnati o dai genitori o dalle ragazze, dalle mogli, per vedere e conoscere questa disciplina, quindi senza nessuna autonomia. Adesso questi stessi ragazzi, dopo 3-4 anni che si allenano con noi, li vedi arrivare da soli in macchina, vengono raduno da soli, si fermano a dormire in albergo, che spesso e volentieri avevano bisogno di difficoltà, quindi chiedevano che fossero supportati da qualcuno. Quindi vedo come questo sport ha creato veramente, sta creando tantissima autonomia in tutte quelle persone che non pensavano neanche di poterle avere. E qua torno anche a quello che era la mia associazione, come quello che è la mia associazione, comunque, come quando è la persona che vive le tue stesse problematiche, che ti insegna a fare e superare queste difficoltà, diventi molto, molto più credibile. Quindi anche qua, anche nel rugby, vedere gli altri ragazzi quello che riescono a fare dà stimoli ulteriori, perché una persona si avvicini a questa disciplina e possa capire come questa disciplina diventa poi quello strumento che ti permette di avere autonomie sempre maggiori.
Ecco, a te, quale beneficio e o stimolo ha dato il rugby in carrozzina?
Allora, io ero già fortunato, nel senso che sono sempre stato uno sportivo e dopo l'incidente ho sempre fatto sport, quindi diciamo che in me il rugby è quello che mi ha fatto rivivere un po' il passato, proprio legato a quello sport di squadra, quell'aspetto che per me è una cosa che porto dentro. Quindi quando ho potuto rivivere quelle emozioni che vivevo quando ero bambino, quando entravo in spogliatoio, prima dell'incidente e tutto, quindi il rugby mi ha dato sicuramente questi stimoli, mi ha fatto tornare a vivere quelle emozioni che avevo un po' perso, poi perché poi gli sport individuali sono un po', hanno aspetti un po' diversi da questo punto di vista. Però sono sempre stato uno sportivo, quindi ho sempre vissuto lo sport, quindi lo sport era già dentro di me e sapevo dei benefici che mi dava lo sport, sia fatto in modo individuale, sia fatto di squadra, poi per altri aspetti. Comunque, pur essendo in carrozzina, comunque lo sport era parte veramente integrante di me, quindi diciamo che i benefici sono proprio legati al fatto di fare sport. Di sicuro però il rugby mi ha permesso di aiutare molte più persone rispetto ad altri sport, nel senso che io poi da persona di riferimento mi ponevo veramente e facevo capire a tutti quegli utenti che andavo a trovare magari in unità spinale quando mi chiamavano o presentavo questa disciplina, che il nome, come dicevo all'inizio, fa sempre paura inizialmente, rugby, perché uno pensa al contrasto, pensa a tutta una serie di cose. Invece poi quando li chiamavo in palestra, quando facevamo quei raduni promozionali, quando li facevo salire per la prima volta in carrozzina, gli facevo capire cosa vuol dire muoversi, cosa ti permetteva poi di fare questa disciplina, perché poi anche il contrasto stesso, avere queste carrozzine che si battono, sentire quel rumore e tutto, ti fa uscire un attimo da quello che è quel contesto di disabilità in cui non riesco a fare le cose. Quando vedi questo agonismo che c'è, questo urto, che poi comunque battere queste carrozzine, fermare un avversario e tutto, mi ha permesso veramente questa disciplina di aiutare tante persone a trovare dimensioni nuove, nel senso di far capire loro che c'è qualcosa, c'era un mondo esterno, c'era una possibilità che ti permetteva di davvero di vivere una vita piena. Quindi diciamo che il rugby mi ha aiutato ad aiutare, diciamolo così, perché mi ha permesso di proporre qualcosa che era veramente qualcosa che dava stimoli, possibilità, veramente anche sostegno, perché spesso e volentieri c'erano delle famiglie comunque che avevano questo figlio tenuto in casa da anni e anni e anni, perché secondo lui e secondo chi gravitava attorno a loro non c'era la possibilità di fargli fare sport perché era troppo grave. Abbiamo fatto capire che invece il rugby era uno sport che si adattava benissimo a lui e ha permesso di dare un sollievo anche a una famiglia, perché avere tutti i giorni il figlio a casa seduto sul divano, perché era la cosa più facile e comoda, usciva di casa, quindi anche la famiglia stessa aveva un respiro, uno sbocco, perché comunque il figlio poteva fare qualcosa. E poi quello che dicevo che prima, il figlio è diventato anche autonomo, perché fin prima era accompagnato e portato indietro dai genitori, adesso questo ha la patente, guida una macchina e si muove in autonomia. Quindi credo che questa disciplina mi ha veramente permesso di aiutare tante persone che non avrebbero mai pensato che la propria vita potesse cambiare solo per il fatto di aver trovato una disciplina che era adatta alle proprie capacità.
Allora, fino a qui noi abbiamo messo in campo tantissimi valori, tantissime caratteristiche che riguardano appunto il rugby in carrozzina, ma è arrivato il momento di raccontare l'ultimo risultato ottenuto dalla nazionale italiana di rugby in carrozzina. Allora, recentemente appunto l'Italia ha vinto l'Europeo Divisione C del, appunto dell'Europeo di rugby in carrozzina. Per raccontare un po', no, le emozioni di questa vittoria, in che senso Divisione C? Cioè, per chi non lo sapesse, cosa significa Divisione C?
Praticamente per ottimizzare quelli che erano gli europei, quindi per ridurre un po', diciamo, le squadre che partecipavano. Inizialmente, quando ho fatto il mio primo europeo nel 2013, c'era una divisione unica, perché le squadre erano limitate, erano poche, quindi abbiamo partecipato in 12 squadre. Quel famoso primo torneo che ho fatto di qualificazione era quello, perché le prime 10 squadre erano le prime 10 nel ranking, chiamiamole così, restavano 4 squadre che per non avevano un ranking dovevano essere definite per entrare. Quindi in totale quello europeo è stato fatto da 12 squadre. Da quel 2013 poi in Europa lo sport, che era comunque diffuso, però i numeri erano quelli, si è un po' sviluppato, è entrata sì, prima l'Italia, poi è arrivata la Spagna, poi pian piano c'era l'Ungheria, poi c'era l'Ucraina. Si stavano creando, formando nuove squadre che volevano comunque partecipare a un campionato europeo e per un aspetto proprio di numeri hanno deciso poi pian piano di dividerle in fasce, nel senso le prime 8 squadre in ranking erano di fascia A, le seconde 8 di fascia B, hanno cominciato a dividerle in questo tempo. Per un paio d'anni c'era solo la A e la B, adesso le squadre sono aumentate ancora e è arrivata anche la C. Fondamentalmente quindi sono le squadre che le prime due poi che si qualificavano a questo torneo di fascia C erano quelle che andranno a comporre le 8 squadre che faranno poi la fascia B. Quindi la fascia A è composta dalle prime 6 squadre, la fascia B dalle seconde, dal settimo al dodicesimo posto. Ogni torneo è fatto per trovare le due squadre che vanno a integrare la fascia quella superiore, quindi alle prime 6 del ranking della fascia A aspetteranno le due vincitrici della fascia B, saranno quelle che andranno a comporre le 8, quindi hanno ridotto i campionati non più a 12 squadre ma 8 squadre in modo tale di gestire meglio anche le giornate. E quindi noi purtroppo eravamo in fascia C perché anche l'anno scorso purtroppo per vicissitudini legate anche ai trasporti, ai voli aerei e tutto, non abbiamo partecipato all'europeo in Norvegia, che era quello che ci permetteva poi di andare in fascia B. Quindi abbiamo saltato un europeo, quindi eravamo comunque in fascia C già allora, però era
però
possibile.
Avete recuperato, insomma, avete vinto.
Sì. Abbiamo recuperato la grande. Allora, i valori in campo purtroppo teniamo conto che questo è un periodo storico anche particolare, perché noi avevamo giocato come nazionale nel 2019, in Spagna, Oviedo, e poi da lì è entrato il Covid, è arrivato il Covid l'anno dopo, quindi si è stati fermi 2 anni e mezzo per il Covid. Finalmente, quando potevamo tornare a giocare, c'è stato questo problema legato ai trasporti, proprio ancora legato un po' al Covid, perché non ci permetteva di muovere in un certo modo. E quindi era 4 anni che non giocavamo più come squadra e non giocavamo soprattutto contro altre squadre, altre nazioni, quindi non sapevamo neanche quali erano i valori. A questo europeo, ricordiamo, partecipava a squadre come la Svezia, l'Irlanda, l'Austria, squadre che sono di buon livello, quindi non erano squadre emergenti, che poteva essere piuttosto la Norvegia, piuttosto che la Grecia, piuttosto che quelle squadre che da poco si sono avvicinate, che quindi potevamo immaginare che i valori erano più bassi. Ma l'Irlanda, la Svezia e l'Austria hanno anche un percorso storico in cui hanno partecipato spesso e volentieri alla fascia A del campionato europeo, quindi erano squadre che comunque non conoscevamo. Noi fondamentalmente non sapevamo neanche quali fossero realmente i nostri valori, perché non avendo più giocato, quindi era tutto un punto di domanda nel capire fin dove potevamo arrivare. Noi eravamo consapevoli di essersi allenati bene, di aver fatto bene, di essere una bella squadra competitiva, perché in questi 4 anni, nonostante il Covid, ci siamo sempre allenati, abbiamo portato avanti il nostro percorso, la nostra programmazione. Però poi, fin tanto che non tocchi con mano quali sono i veri valori in campo, hai sempre un po' di paura e timore. E per fortuna questo europeo, fatto poi a Lignano, dove tutto è partito, quindi c'era anche un percorso storico particolare, perché io ho fatto il primo raduno promozionale Lignano, il primo torneo promozionale è stato proprio creato a Lignano. Dopo 10 anni siamo tornati a Lignano per vincere un europeo che ci permette di fare la fascia B, quindi c'era tutta una serie di emozioni e cose concatenate che non sono, secondo me, è stato veramente una chiusura di un percorso che lì è iniziato e da lì lo stiamo ancora portando avanti, quindi è stata
tra l'altro, come hai detto prima, anni fa azione dimostrativa dell'Austria, adesso in finale vittoria contro l'Austria. E ti chiedo, quando la partita c'è stato, diciamo, il fischio finale, cosa hai pensato? Quando, oddio, abbiamo vinto l'europeo, cioè, che cosa hai pensato?
Sono sincero, là i pensieri ce n'erano mille. C'era appunto il ricordo che da lì era partito tutto, ma poi mi sono girato attorno e ho visto tutti i miei compagni esultare e probabilmente neanche non credici di cosa abbiamo fatto, perché dopo sembra scontato, perché eravamo allenati bene, eravamo una bella squadra, potevamo. Però non era nulla di scontato, e vedere tutti quanti che esultavano in un modo veramente che buttavano fuori tutto quello che avevano, perché poi c'erano dei ragazzi nuovi, che era la loro prima esperienza, trovarsi in questo gruppo, quindi è stato veramente un girarmi attorno, guardare tutte quelle persone che esultavano, ma non solo i giocatori in campo, ma anche tutto il tifo che avevamo fuori, tutte quelle persone che in tutti questi anni ci hanno supportato, perché noi da soli non avremmo fatto assolutamente nulla se non c'era il meccanico, il fisioterapista, l'allenatore, lo staff, tutte quelle persone che in tutti questi anni hanno creduto fortemente in questa disciplina e ci hanno supportato, la federazione stessa, perché gli sforzi poi li facciamo tutti, perché non è neanche facile trovare i finanziamenti, trovare tutte quelle persone che poi permettono ad una squadra di allenarsi e di partecipare poi ai vari tornei che vengono proposti, quindi ci sono anche degli sforzi economici importanti, c'è tutta un'organizzazione dietro. Poi questi li avevamo organizzati noi in Italia, quindi ci teneva bene anche la federazione di fare bella figura e tutto. Averli vinti, insomma, credo che sia stato il coronamento. Quindi la gioia era veramente una gioia di tutte le persone coinvolte in qualche modo, erano tutte quante che esultavano e probabilmente neanche ci credevano a cosa avevamo fatto in quel momento là, perché veramente abbiamo. Per me era stato un coronamento di un sogno, di un percorso partito 10 anni fa e adesso ho vinto questo. Abbiamo dimostrato che, insomma, adesso ci siamo. Siamo competitivi per giocare ad alti livelli. Questo non vuol dire che siamo arrivati in fondo, bisogna non abbassare mai la guardia, ma abbiamo capito che, insomma, lavorando, che il livello c'è e che quindi siamo nella strada giusta perché questa disciplina diventi veramente qualcosa di trainante anche per gli altri giovani, perché poi questa è una cosa abbastanza scontata dello sport, quando che vedi un gruppo è vincente, un gruppo comunque ti porta dei risultati, è più facile che anche una persona si avvicini, quindi anche un aspetto, diciamo così, di marketing nei confronti di questa disciplina, perché nuovi atleti si avvicinano perché diventi qualcosa di credibile, qualcosa che ti fa anche comunque sognare, perché se un giorno un mio compagno di squadra finalmente potrà vestire questa maglia azzurra e partecipare a una Paralimpiadi nel rugby in carrozzina, sarei il più felice del mondo, perché so che questa disciplina è partita con me tanti anni prima e qualcuno finalmente è arrivato fino a poter giocare alla Paralimpiadi. C'è ancora strada da fare, perché purtroppo è uno sport difficoltoso dal punto di vista anche economico, nel senso che bisogna ritrovare delle carrozzine particolari, società che ti supportano, quindi c'è tutto da creare una rete, ma sta rete sempre di più si sta allargando e quindi speriamo che veramente nel futuro la nazionale italiana di rugby in carrozzina possa partecipare alle prossime Paralimpiadi. Non sarà sicuramente una cosa che riuscirò a fare io, perché purtroppo la mia età non mi permetterà di andare ancora tanto avanti come atleta agonista, però magari potrò essere una persona di riferimento come dirigente, quindi fare comunque parte di questa famiglia, questo mi piacerebbe comunque.
Ecco, vorrei aprire adesso l'argomento Paralimpiadi, ma dopo torniamo un attimo sulla finale, perché ci sono alcune chicche che mi sono state dette e che vorrei raccontare, e anzi che vorrei farmi raccontare da te, quindi lo dico per gli ascoltatori e per chi ci sta guardando. Torneremo tra poco sulla finale, perché mi hanno proprio suggerito alcune cose, guarda, chiedigli questo che è interessante da raccontare. E questo si tratta della mia, insomma, della mia famiglia, la mia redazione Ability Channel, e ci sono tante persone d'età, appunto, che magari hanno avuto modo di entrare in contatto. Per esempio, lo salutiamo, Junior J. Ferrera, che è stato appunto a seguirvi, a seguire la vostra, tra virgolette, scampagnata sportiva, e appunto mi ha suggerito alcune cose. E, hai parlato delle Paralimpiadi, perché ci tengo un attimo ad aprire questa, tra virgolette, parentesi, non solo perché appunto chiamata per Parigi 2024 parla di questo, ma perché il rugby in carrozzina italiano ha una particolarità, cioè tecnicamente, che io ricordi, correggimi se sbaglio, non è mai stato alle Paralimpiadi.
No.
E quindi mi viene da chiederti questo. Cosa significa, cosa si prova, cioè, a non riuscire a partecipare a una Paralimpiadi? E soprattutto, secondo te, come mai l'Italia non è mai riuscita a calcare quel palcoscenico?
Ci sono due aspetti per questo. Allora, purtroppo è un movimento, anche se nato 11-12 anni fa, che uno pensa che ci sia un movimento che possa svilupparsi e quindi creare veramente tutta una serie di squadre, quindi risorse che poi a cui la nazionale può attingere. Ad oggi in Italia ci sono 7 squadre in tutta Italia che fanno rugby in carrozzina. Quindi questo implica che il numero di atleti che praticano rugby in carrozzina in Italia non arrivano a 100 persone, saremo in 60-70 tesserati che fanno rugby in carrozzina. Quindi un numero molto esiguo, tenendo conto che ci sono nazionali, altre nazioni che all'interno hanno più leghe, c'è la Serie A, B, C, quindi con numeri completamente diversi. Quindi questo cosa implica? Che purtroppo il bacino a cui la nazionale può attingere giocatori è molto molto limitato ancora, e soprattutto perché, nonostante tanti raduni promozionali che sono stati fatti, ancora in alcune zone d'Italia o comunque tanti ragazzi, soprattutto giovani leve, non hanno ancora ben capito, definito quali sono, qual è la bontà del rugby, quanto il rugby possa essere veramente invece uno strumento che gli permette di poter partecipare poi un giorno a qualcosa di importante. E dico questo perché, pur essendo uno sport di squadra, però si gioca in 4 persone. Quindi implica, se io trovo veramente 2 o 3 persone che sono di altissimo livello, io faccio già un salto di qualità incredibile. E questo è quello che vorremmo fare con Italia, puntando soprattutto su tutta una serie di discipline, perché c'è qualcuno che può essere un borderline, giocare sia a basket che anche a rugby. Quindi trovare quelle persone che hanno quelle abilità maggiori, che possono veramente essere di supporto al rugby, sarebbero quelle persone che potrebbero fare quel salto di qualità e permettere poi alla nazionale di veramente fare, pensare e sognare a qualcosa di più importante. Attualmente sono consapevole che i giocatori che abbiamo, con chi siamo adesso, i nostri livelli purtroppo non ci permettono ancora di poter partecipare a una Paralimpiade, proprio perché, tenendo conto che poi una Paralimpiadi vengono qualificate 8 squadre in tutto il mondo, quelle europee sono 3 o 4 in base a dove viene sviluppata, dove si c'è la Paralimpiadi. Questo implica veramente di essere le squadre più forti in Europa. Noi adesso in Europa saremo intorno al 12esimo, 13esimo, 14esimo posto, fino al 7º, 8º, sono consapevole, è una scalata che si può fare in breve, perché i livelli non sono molto differenti. Le prime 4-5 squadre qua in Europa sono nettamente più forti di noi, quindi hanno un livello di gioco proprio legato al fatto che hanno 4-5-6 persone che sono veramente di altissimo livello, e queste persone sono quelle che poi ti fanno completamente la differenza. Noi anche questo europeo abbiamo visto la nostra differenza, la nostra forza, è anche derivata dal fatto che Ahmed Rawai, che è un giocatore di basket che aveva finito i mondiali da poco, ha potuto giocare anche a rugby. Lui ci ha fatto fare sicuramente un salto di qualità importante. Quindi l'auspicio mio è proprio quello di trovare tanti giovani, perché ce ne sono che hanno quelle disabilità un po' strane, perché ci sono. L'importante è avere una disabilità anche gli arti superiori, non è obbligatorio essere tetraplegico. A me, per esempio, è un triamputato, è amputato due gambe e un braccio. Lui con un solo braccio è un fenomeno, è vero, è un 3,5 punti, quindi ha una disabilità molto inferiore rispetto alla mia da un punto di vista di abilità, di capacità residue. Tenete conto che io sono 1,5 punti, quindi ho un ruolo completamente diverso a quello di Ahmed. Però una persona come me, persone come Ahmed o comunque con disabilità simili, ce ne sono in Italia. È che al momento non si sono ancora avvicinate a questa disciplina perché o la conoscono poco o perché vicino dove sono loro non ci sono squadre, quindi la difficoltà è questa. Io penso che in Italia ci sono 7 squadre adesso, ma 3 sono in Veneto, 1 è a Milano, 2 sono a Roma, 1 in Sicilia e 1 in Sardegna. Capite, ci sono molte zone in Italia completamente scoperte. Se ragazzo è, voglio dire, dall'Emilia Romagna o da Firenze, dove va a allenarsi? A Roma è scomodo, Verona, Padova sono scomodi, Milano è scomoda. Quindi bisogna trovare bacini di utenza e società che portano in essere questa disciplina in modo tale che si crea veramente sempre una rete sempre più ampia, in modo tale che anche giocatori di altre zone che al momento non sono interessate dal rugby possano provarlo e giocarlo in situazioni che possono essere comode, perché già io sono un caso raro, nel senso che io parto da Belluno e mi alleno a Padova, quindi io ci vogliono 2 ore di strada tutte le volte, l'andata e 2 ore di ritorno per andare ad allenarmi. Quindi pensate, però io sono un caso raro da quel punto di vista, perché pochi giovani atleti, pochi ragazzi farebbero i sacrifici che ho fatto io nel tempo. Però io ero consapevole che se non facevo questo sforzo, volevo fortemente che questa disciplina andasse avanti e volevo esserne parte, quindi ho fatto questo sacrificio per tanti anni. Adesso probabilmente è arrivato anche il momento che questo sacrificio magari l'ho portato fino qua, perché insomma adesso il movimento è abbastanza diffuso e abbastanza concreto. Mi piacerebbe un giorno vedere che c'è una squadra a Bologna, una a Firenze, una a Torino, in tutte quelle regioni in cui adesso non c'è niente, perché ragazzi con le mie difficoltà, con le mie disabilità o comunque simili ce ne sono tantissimi. Quindi bisogna veramente sviluppare questo movimento creando società, creando punti di aggregazione in cui anche altre regioni d'Italia possono avere una squadra di rugby in carrozzina, e questo permetterebbe secondo me poi veramente di poter attingere a un numero maggiore di atleti che ti permettono di fare salti di qualità.
Tu hai mai sognato di fare le Paralimpiadi?
Sì,
lo so, tocco un tasto dolente, però...
Sì, ma io sono molto sereno a questo punto di vista. Cioè, è ovvio che la Paralimpiadi è sempre il sogno di ogni atleta, perché è l'espressione più alta, di più alto livello che c'è nello sport. Soprattutto ci ho sognato quando a un certo punto andavo molto bene con l'handbike e pensavo di poter farne parte. A un certo punto poi cambiano un po' le regole. Nel rugby ero consapevole che sono partito da zero e ora di arrivare alla Paralimpiade il percorso è molto, molto lungo, quindi ero molto consapevole del fatto che con il rugby probabilmente io non ci sarei mai arrivato, ma un giorno qualcuno ci arriverà. Però dall'altra parte sono consapevole di tutti i benefici e di quanto il bene mi ha fatto lo sport. È vero, non sono arrivato a una Paralimpiadi, però lo sport mi ha dato tanto a me, e attraverso lo sport sto dando tanto ad altre persone. Quindi tante volte dico, la Paralimpiade è veramente il coronamento di un sogno, di un percorso che ho fatto, però tante volte penso, ma lo penso come atleta, ma anche come presidente di un'associazione, tante volte la medaglia più bella però è il sorriso che ti regala qualcuno che ha aiutato. Quindi dico, se non sono arrivato a una Paralimpiade, però dentro di me dico, ho fatto tanto perché tante persone ho regalato comunque un sogno, magari che non è quello sportivo, ma un sogno di poter fare qualcosa ad altre persone. Quindi dal mio punto di vista sono molto sereno questo. Se mai un giorno arriverò, perché mi invento una disciplina nuova che mi permette di andare nella Paralimpiade, perché qua dico una chicca, è da un anno che mi sto allenando anche a curling, non si sa mai
che poi ti troviamo alle Paralimpiadi invernali
che non riesco ad andare a fare una Paralimpiade invernali. Questa è una battuta, però insomma io guardo i benefici che mi dà giorno dopo giorno lo sport. Se un giorno poi c'è anche il coronamento di un sogno alla Paralimpiadi, bene, non è una cosa che cerco con disperazione, quindi la vivo molto serenamente da questo punto di vista, perché i benefici che mi ha dato lo sport sono comunque tanti, quindi sono comunque appagato di quello che ho fatto.
No, ma infatti dalle tue parole si evince molto che sei una persona che parla molto di squadra e più più che del singolo, forse anche dato dal fatto che appunto la tipologia dello sport che fai richiede una compattezza più che un egocentrismo, e secondo me traspare molto questa cosa qui, anche quando tu dici spero che fra un tot anni il rugby in carrozzina possa andare alle Paralimpiadi anche senza di me, perché so che comunque io sono stato un mattone che ha permesso la scalata verso le Paralimpiadi. Quindi mi piace molto questo quadro che hai disegnato, mi piace anche come ti stai raccontando, perché sei una personalità appunto che, almeno quello che arriva a me, si racconta come team, come parte di un movimento, che è quello del rugby in carrozzina, che è in costante evoluzione. Evoluzione, come abbiamo detto prima, che è passata appunto a Legnano Sabbiadoro con questo europeo in divisione C vinto, ma appunto mi è stato detto che prima della partita voi avete, della finale, dico, contro l'Austria, voi avete ricevuto un messaggio di augurio da parte di un'altra squadra.
Sì, è stato anche questo un bel segno, quindi questo fa capire il principio, perché la nazionale di rugby a 15 stanno partecipando ai mondiali a Lione in Francia, e ci è arrivato un video messaggio di augurio, proprio di in bocca al lupo per all'inizio di questo torneo. E naturalmente, quando mi ha visto questo messaggio, non abbiamo potuto che ricambiare, quindi grazie anche a Jay, che ha detto bisogna ricambiare questo saluto, ci ha fatto un video che anche noi facevamo il nostro in bocca al lupo a quella nazionale, anche perché proprio questa settimana, venerdì, devono incontrare New Zealand, che è una delle squadre, insomma, di riferimento nel panorama nel rugby a 15, quindi, e siccome stanno facendo benissimo, sono, hanno fatto veramente bene fino adesso, è bello anche che ci sia questa sinergia, questo scambio, questo supporto, questo fa capire come il rugby, sotto tutte le sfumature, sotto tutti i punti di vista, sia veramente uno sport inclusivo, uno sport di sostegno, uno sport che ha veramente dei principi concreti. Quindi è bello vedere che la nazionale maggiore, la nazionale di rugby a 15, si avvicina a noi, e noi non potevamo esimere a essere vicini a loro in un augurio, in bocca al lupo.
Ma prima della finale, no, contro l'Austria, e che discorso è stato fatto e da chi? Cioè, io mi immagino che dentro lo spogliatoio ci sia o il CT, che nel vostro caso è Tessari, e o il capitano, che fanno un discorso alla squadra. Voglio conoscere un po' le cronache da spogliatoio della nazionale italiana del rugby in carrozzina.
Allora, sono sincero, prima di questa partita si è parlato pochissimo, anche perché l'Austria l'avevamo trovata comunque nel girone e ci aveva battuto di due punti che però ci hanno un po' bruciato, nel senso che sono state degli errori nostri, abbiamo gestito male proprio la fase finale di quella partita, abbiamo perso. Però io ho detto subito, Rauco, sapete, tanto questa è una partita che non ci conta niente, ho detto. Le partite che contano sono quelle di domani, che erano il giorno dopo, in cui c'era l'incrocio e poi la finale. Quindi ho detto, quella di oggi è andata come è andata, è domani la partita che conta. E quando si è arrivati proprio prima della partita là, secondo me risuonavano ancora le parole del giorno prima. In spogliatoio erano tutti concentrati, tutti pronti ad andare in campo, con la consapevolezza, poi ci siamo detti tutti quanti, ci siamo guardati, questa è la nostra partita e questa è nostra. Quindi non si è parlato tanto, perché secondo me eravamo talmente concentrati, consapevoli che potevamo farcela, perché il giorno prima avevamo comunque giocato contro l'Austria, avevamo perso per un po' errori nostri di gestione, però eravamo talmente, secondo me, anche adesso un po' da sbruffoni, convinti di poter far bene, però veramente questo è quello che ci ha permesso veramente di entrare in quella partita con una cattiveria agonistica, naturalmente, completamente diversa, e quindi non c'era tanto da dire. Il coach non ha praticamente parlato, io praticamente non ho detto quasi niente, se non adesso tocca a noi, c'è un'ora e mezza ancora da giocare e poi possiamo passare al terzo tempo. E così il terzo tempo ce lo siamo proprio goduto, perché vincendo un europeo il terzo tempo è stato veramente proprio il momento in cui tutte le tensioni, perché poi ce ne sono, perché ognuno poi reagisce a suo modo, ognuno ha una sua personalità, ognuno porta dentro tutta una serie di emozioni. E il terzo tempo è stato proprio quel momento in cui uno ha potuto scaricare completamente tutto capire e creare anche dentro di sé quella consapevolezza di quello che era stato fatto. Io sono sincero, la mattina quando mi sono alzato, il giorno dopo non ero ancora, non avevo ben capito quello che avevamo fatto. Ci ho messo 2 o 3 giorni a metabolizzare il fatto che avevo vinto un europeo, ma anche perché poi dai social e tutto guardavo le foto, eravamo noi con la coppa, quella più grande in mano, quindi ho detto guarda te, siamo tutti che festeggiano noi, quindi mi ha fatto qualcosa veramente di grande e di importante secondo me da questo punto di vista.
Come avete festeggiato?
E la festa si fa, questo anche è bello, in compagnia con tutte le altre squadre, nel senso che la serata finale poi chi organizza comunque un torneo, un europeo in questo caso, organizza anche una festa in cui tutte le squadre, arbitri compresi, classificatori insieme, in questo caso è stata creata all'interno, sì, nella hall d'ingresso della palestra, un momento con un DJ, birra, vino, un terzo
stracci,
tempo...
Stracci che volano.
Sì, un terzo tempo, insomma, creato ad hoc, perché questo è lo stile del rugby, in cui tutte però le squadre, tutti anche i vinti e i battuti, insomma, erano tutti lì insieme che si festeggiavano, si davano una mano, si facevano complimenti, e questo è proprio uno spirito bellissimo, perché non sempre si vedono tutte queste persone, squadre, arbitri, tutti insieme, che comunque festeggiano insieme, perché chiunque abbia ottenuto il risultato migliore comunque viene comunque gratificato da parte di tutti, perché c'è la consapevolezza che poi quello che vince è quello che meritava di vincere, quindi c'è veramente questo spirito qua. Quindi è stato festeggiato così con tutte le altre squadre.
Non c'è stato qualche sfottò? Tipo Oddio. Coro da stadio?
Vabbè, ah, quello allora, il tifo, poi sulle tribune c'erano alcuni ragazzi un po' più calienti, diciamo così, qualche sfottò nei confronti, soprattutto nella finale, qualche coro contro l'Austria. Mi pare di averlo sentito, ma perché mi hanno riferito dopo, perché quando sei in campo sei talmente concentrato che non senti neanche l'allenatore che parla, quindi ogni tanto ti ho detto di fare così, però sei talmente là che spingi la carrozzina, vuoi prendere la palla, vuoi bloccare l'avversario, che non hai orecchi per sentire tutto quello che c'è attorno. Però il tifo c'è stato, si sentiva, gli applausi, c'è l'incoraggiamento a parte di tutti, quindi gli applausi ci sono per tutti, per anche per gli avversari, perché quando fanno cose fatte bene, noi stessi giocatori applaudiamo qualcuno che fa un gesto tecnico, comunque qualcosa di bello.
Allora, senti, il nostro tempo sta per finire e quindi ti faccio un'ultima domanda. Tu devi sapere che a chiamata per Parigi 2024 abbiamo una rubrica ricorrente che si intitola Mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi è una metafora, sta per mai più senza qualcosa, cioè la persona a cui facciamo questa domanda chiediamo essenzialmente di cosa non può fare a meno nella propria vita quotidiana. Ad esempio, il mio mai più senza Paralimpiadi è la pasta al tonno o la cioccolata. Cioè, ho proprio delle carenze quando non riesco a mangiarla, veramente svengo, ho bisogno, ho la necessità di ingurgitare e di far lavorare nel mio corpo questi ingredienti. E quindi ti chiedo anche a te, mai più senza Paralimpiadi. Per Davide, che cos'è?
Allora, io ho un difetto mio, sono proprio malato di sport. Per me lo sport è stato veramente quello strumento che mi ha sempre permesso di uscire da tutte le difficoltà, da tutti quei momenti più difficili. Quindi io nella mia vita farò difficilmente a meno dello sport. È ovvio che lo sport lo vado a tarare alle mie possibilità, alle mie capacità di quel momento. È ovvio che il rugby non sarà lo sport per tutta la vita, però già adesso sto guardando al futuro, trovando disciplina, comunque trovando qualcosa che mi fa star bene. Mi basta anche la mattina, spesso e volentieri vado a farmi una passeggiata in carrozzina alle 6 di mattina da solo. È proprio il fatto di essere in movimento, di muovermi, fare qualcosa di fisico, è quella cosa che mi fa, che mi toglie tutta una serie di pensieri, di ansie legate al lavoro piuttosto che alla vita, piuttosto che a tutta una serie di cose. Quindi per me, chiamiamolo neanche sport, questo, perché ormai alla mia età chiamiamolo movimento, il fare qualcosa. Vedo che se ogni giorno faccio qualcosa di fisico, sto bene. Nel momento in cui mi fermo un po' troppo, perché l'ho provato anche perché proprio un anno fa quasi mi ero rotto un polso, quindi ho dovuto star fermo per 2 o 3 mesi. È stato un periodo veramente difficoltoso perché poi tutte le cose normali che facevo erano difficoltose, ma perché fisicamente non stavo bene, nel senso che muscolarmente avevo calato tutto, quindi mi diventava difficile proprio l'azione di vita quotidiana. Purtroppo una persona che si muove in carrozzina necessita di fare tutta una serie di movimenti e cose che caricare, scaricare la carrozzina, quindi nel momento in cui tu fisicamente stai bene, fai tutto bene. E il movimento è quello che mi permette di tenere tutto attivo. La fortuna che ho io, vivo poi qua in un ambiente che è bellissimo, quindi perché non vai a fare una passeggiata in montagna, di fare qualcosa che ti permette comunque di mantenere attivo quello che è tutto la tua vita, la tua giornata. Insomma, io credo che sono una persona che ha bisogno del movimento, è una persona di essere attiva, quindi questa è la cosa che non vorrei che mi mancasse mai, insomma.
Io per tutto il podcast ho avuto l'immagine della tua finestra che aprendola si vedono appunto le montagne, quelle cose, no, che si vedono sui social, quindi ti invidio in senso buono, nel senso anche a me piacerebbe avere una vista di questo tipo. Alla nostra chiamata per Parigi 2024, quest'oggi ha risposto Davide Jozet oppure Josette.
Esatto.
Perfetto. Grazie mille, Davide.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Abilitycast, il podcast di Abilitycast.